La lingua, presa in sé per sé, è docile, ma nella mente dei parlanti non è neutra. Non c'è alcun dubbio che, allo stato in cui ognuno e ognuna riceve la lingua e la usa, questa racchiude e propone una data visione del mondo. La lingua, soprattutto nel modo in cui viene realmente praticata dalla maggioranza dei parlanti, è un binario su cui viaggia il pensiero. Queste le parole di Alma Sabatini, tratte da Il sessismo nella lingua italiana.
E le abbiamo appunto prese come punto di partenza per questa trasmissione che analizza il linguaggio, in particolare il suo rapporto con il razzismo. Perché appunto ci dà alcune indicazioni su come inquadrare il linguaggio. Questa è una delle trasmissioni sui temi del razzismo che abbiamo tenuto la scorsa stagione e che quindi evidentemente un pochino proseguono anche con questa, diciamo, focalizzazione sul linguaggio. E abbiamo scelto appunto di trattare questi temi cercando insomma di utilizzare un po' come metodo proprio il pensiero femminista, che è un pensiero che ragiona sull'oppressione, sui rapporti di potere, e quindi abbiamo cercato di adottare questo metodo anche nella lettura dei nostri rapporti di donne bianche con donne provenienti da altri paesi del mondo. Appunto, relativamente al linguaggio, le critiche femministe da cui appunto partiamo lo inquadrano come uno degli strumenti principali di discriminazione e mantenimento delle disuguaglianze. Si parla appunto, per quanto riguarda il linguaggio, della sua funzione performativa e quindi della sua capacità di dare senso alla realtà e di influenzare i pensieri e le azioni di tutte noi. Per questo le parole di Alma Sabatini, che lo descrivono proprio come un binario su cui viaggia il pensiero, ci piacevano. E appunto una delle critiche più forti e radicali che le femministe hanno fatto al linguaggio riguarda proprio il dualismo di pensiero. Il dualismo di pensiero che appunto riproduce delle gerarchie. Noi non riusciamo a pensare al bello senza pensare al brutto, al bianco senza pensare al nero, guerra, pace, notte e giorno, ce ne sono tantissime, una parola dà senso a quell'altra e si trovano, diciamo, unite in un vincolo che è però evidentemente gerarchico. Cioè questa dicotomia che il linguaggio riproduce genera appunto delle gerarchie molto precise e ancora molto diffuse.
Appunto su questa cosa abbiamo provato a ragionare, perché come spesso quello che non viene detto, no? Come non vengono citate le donne, quindi quello che non viene detto è invisibile, abbiamo provato a ragionare lo stesso metodo, pensando a come escludiamo e non parlando, non raccontando delle cose, e quindi come utilizziamo e portiamo avanti un linguaggio razzista. Questo ci è venuto anche in mente da delle cose, dai libri letti o anche da saggi letti. Uno di questi libri che avevamo pensato era Cassandra di Christa Wolfe, che si chiede come una donna che non è sottomessa riesce a raccontarsi avendo a disposizione solo la lingua degli uomini. Quindi abbiamo trovato una similitudine, in quanto dice anche una sociologa che si chiama Gayatri Spivak, che dice come fanno i subalterni, e che per lei sono i colonizzati, a parlare della loro condizione utilizzando la lingua dell'oppressore e del colonizzatore.
Sì, perché per quanto riguarda la lingua italiana, e qui appunto la critica femminista al linguaggio ci è utile, sappiamo che il soggetto, no, è sempre neutro ed è maschile nella grammatica. Se devi dire i lavoratori, si dice appunto i lavoratori al maschile, o se devi dire una persona che lavora, si dice il lavoratore,
che viene spacciato come neutro,
che viene spacciato appunto come neutro, ma neutro non è. E quindi il linguaggio esclude esclude le donne in questo caso, e come dicevi tu, quindi esclude anche sicuramente, se non vengono detti, altre soggettività, appunto, per esempio le soggettività subalterne che diceva Spivak. Citando sempre libri, io citerei anche Ingeborg Bachmann con il suo romanzo Malina, che in qualche modo si riallaccia a questa ricerca che fa Christa Wolf in Cassandra, la ricerca di una lingua per dirsi al di fuori della lingua ufficiale, che poi spesso è la lingua della scienza, la lingua della politica, la lingua della legislazione, per cui è una lingua che taglia, che seziona tutto, che non lascia spazio all'esistenza reale, no? Per cui poi il personaggio di Malina, per esempio, il personaggio femminile, alla fine del libro decide, proprio perché non riesce a raccontarsi, non riesce a parlare, fissa una crepa che c'è sul muro e alla fine entra in questa crepa. E in qualche modo questo sembra anche una fine tragica, però poi andando ad analizzare invece la critica, l'analisi che viene fatta sul linguaggio, la crepa è proprio lo spazio che c'è, che il linguaggio scientifico, che il linguaggio lascia, il non detto o il dicibile in altro modo, il dicibile attraverso le pause, può anche essere il dicibile attraverso, per esempio, la lingua poetica, la poesia già esprime in modo differente. E in questo spazio appunto si crea uno scarto
di senso.
Di senso. Se è troppo complicato, voi interrompetemi, almeno voi che siete qui intorno a me, nel senso che c'è proprio uno scarto di senso, una non corrispondenza fra il pensiero e il linguaggio. Noi pensiamo attraverso le parole, però non tutto il linguaggio, non riusciamo a esplicitare verbalmente tutto ciò di cui pensiamo, e nello stesso tempo, però, dall'altra parte, il linguaggio, essendo qualcosa che usiamo, non è una categoria ferma, statica. Non è qualcosa di statico, ma fa parte dell'uso, la gente parla e quello è il linguaggio, per cui la gente può cambiare, cioè, nel senso. E infatti è in continuo mutamento, certo, neologismi, poi parole nuove vengono create, no? Per cui
si può intervenire nel linguaggio, così come si può intervenire in queste crepe, che sono un po' appunto il punto di inserimento, e anche i cortocircuiti che si creano, che ci fanno capire e lo stacco che c'è tra il pensiero e il linguaggio, che poi è il fatto, è la realtà.
E poi non dimentichiamoci che il linguaggio appunto crea la realtà, e quindi la capacità e la possibilità di cambiare il nostro linguaggio crea anche la possibilità di rappresentare, vedere e concepire il mondo in maniera diversa. E quindi nominare gli altri, stare attenti al proprio linguaggio, che non sia sessista e non sia razzista, chiaramente sposta nella possibilità di vedere la realtà in un altro modo. E quando ci si trova a parlare, a me è capitato molto spesso, riguardo soprattutto magari il linguaggio sessista, quando si fa notare qualche elemento del linguaggio che appunto mette in luce esattamente il portare avanti di alcuni stereotipi soprattutto, se ci si pone attenzione, appunto, si evitano gli stereotipi, si parla in un altro modo, si vede anche in un altro modo e si percepisce un'altra realtà.
Come esempio concreto,
immancabile. No, non so se abbiamo pensato allo stesso, immagino di sì. Parliamo delle critiche femministe al linguaggio e il linguaggio sessuato, cioè dire appunto i lavoratori e le lavoratrici è dire due cose diverse, è nominare due soggettività diverse, quindi appropriarsi insomma di questa differenza, esserne consapevoli, è un arricchimento di senso proprio alle parole. Cioè
sì, ti dà proprio l'immagine che se ci sono dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta, cioè ci sono uomini e donne di fronte a una fabbrica che stanno facendo, cioè, la loro campagna, la loro difesa del posto di lavoro, cambia completamente la mia anche immagine, no, della realtà che mi faccio, e quindi secondo me cambia anche la fisionomia delle lotte, poi di fatto.
Certo. E quindi diciamo l'analisi per quanto riguarda, appunto, tornando un po' più sulla cosa del razzismo, del linguaggio, è partire dalla consapevolezza che appunto il soggetto della lingua è un maschio, come abbiamo detto prima, ed è per di più un maschio bianco, quindi tutto quello che fuoriesce da questa categoria di maschio e bianco non è nominato, o peggio è denigrato o anche associato a concetti che ne mutano profondamente le diverse nature.
E quindi se non è nominato è escluso e non è raccontato.
E certo, quindi la nostra lingua è sicuramente generocentrica e etnocentrica.
Beh, di certo non neutra, come vogliono farcela passare. E facciamo uno stacco musicale, ci ascoltiamo
Le Zap Mama con da Subsilma Mr. Brown.
One, two, get down. Time.
abbiamo parlato appunto del linguaggio, di come non parlare escluda il soggetto che non viene parlato, non viene raccontato, però parliamo anche della lingua, che è uno strumento, che anzi è il primo strumento di lotta e di autodifesa, e può essere anche uno strumento di resistenza all'integrazione. Io mi ricordo che ho visto forse un anno fa, un paio di anni fa, o anzi ho ascoltato la presentazione da parte della stessa autrice del libro Madre Piccola di Cristina Lifarà, quando lei stessa raccontava come aveva scelto attentamente le parole che descrivevano i personaggi e le personagge nel suo libro. Ogni parola era carica di significato, ha cercato in una maniera molto attenta una scrittura perfetta, perché voleva dimostrare la sua capacità di parlare e saper utilizzare la lingua italiana. Era infatti una lingua molto differente da quella che parlava la sua comunità, raccontava della comunità somala, di storie di donne somale, di uomini somali, ma lei aveva questo bisogno di dimostrare che sapeva utilizzare la lingua italiana. E un altro esempio di resistenza è Agato Christoph, che resiste ad imparare la lingua del paese di immigrazione perché per lei è la lingua nemica, e a questo proposito abbiamo scelto un brano.
Un giorno la vicina di casa, mia amica, mi dice: ho visto una trasmissione televisiva sulle donne straniere che fanno le operaie. Lavorano tutto il giorno in fabbrica e la sera si occupano della casa, dei figli. Io dico: è quello che ho fatto io appena arrivato in Svizzera. Lei dice: ma loro, per di più, non sanno nemmeno il francese. E anche io lo sapevo. La mia amica è seccata. Non può raccontarmi la storia impressionante che ha visto alla televisione sulle donne straniere che fanno le operaie. Ha dimenticato così bene il mio passato che non riesce più a immaginare che anch'io ho fatto parte di quella categoria di donne che non conoscono la lingua del posto, che lavorano in fabbrica e che la sera si occupano della famiglia. Io invece me ne ricordo: la fabbrica, la spesa, la bambina, i pasti e la lingua ignota. In fabbrica è difficile riuscire a parlarsi, le macchine fanno troppo rumore. Si riesce a parlare solo nelle toilette, fumando a gran velocità una sigaretta. Le mie amiche operaie mi insegnano l'essenziale. Dicono: oggi è bel tempo, indicandomi il paesaggio di Val de Rus. Mi toccano per insegnarmi altre parole: capelli, braccia, mani, bocca, naso. Di sera torno a casa con la bambina. La mia figlioletta mi guarda con gli occhi sgranati quando le parla in ungherese. Una volta si mette a piangere perché io non la capisco, un'altra volta perché è lei a non capirmi. 5 anni dopo essere giunta in Svizzera, parlo il francese, ma continuo a non saperlo leggere. Sono tornata analfabeta, io che leggevo già a 4 anni.
E continuiamo sempre con un altro pezzo di Agota Christoph, che chiude un po' il suo rapporto con la lingua francese. E appunto, nel frattempo lei va a scuola, impara a leggere e poi dice: non appena padroneggio un po' la lettura mi fisso un altro obiettivo, scrivere in francese. Questo è diventato una necessità, perché attorno a me tutti parlano francese. Se la sera dovessi descrivere in ungherese la mia giornata, il racconto dovrebbe essere tradotto. Ovviamente ci sono anche altre ragioni. Non sono una scrittrice dissidente nota, nessuno mi tradurrebbe e non mi pubblicherebbero nemmeno in Ungheria. Per cui non mi resta che accettare la sfida e negli anni 70 comincio a scrivere in francese. Questa lingua, il francese, non l'ho scelta io, mi è stata imposta dal caso, dalle circostanze. So che non riuscirò mai a scrivere come scrivono gli scrittori francesi di nascita, ma scriverò come meglio potrò. È una sfida, la sfida di un analfabeta. E quindi in questo brano di Agota Christoph, che peraltro racconta la sua biografia proprio dal punto di vista del rapporto con la lingua e la scrittura, esce un po' tutto questo rapporto sofferto e conflittuale che immaginiamo si debba avere con una lingua che non è la propria lingua di origine, ed è una lingua che è imposta dal parlare comune, insomma, intorno, e chissà da quali circostanze. Sappiamo che non sempre, insomma, viene scelta l'Italia come meta, ecco, di viaggi di piacere o di per cui, insomma, il paese dell'immigrazione, c'è questo rapporto ambivalente con la lingua, che è strumento di difesa, appunto, e allo stesso tempo è una lingua nemica che toglie qualcosa anche alla lingua di origine, perché poi lei, appunto, ha scritto in francese, l'ungherese non l'ha più utilizzato per scrivere.
Un'altra riflessione che questo brano proprio ci aveva suscitato è il fatto che spesso i lavori delle donne migranti, no? Qui si parla della fabbrica, non hanno condizioni per cui è facile imparare la lingua del paese, per cui, appunto, se si lavora in fabbrica non è facile, ma ancora di più le case per fare le pulizie o i lavori di badanti non sono lavori in cui c'è molta comunicazione, molto scambio, facendo le pulizie dentro casa, anzi si sta la maggior parte delle volte da sola o non si viene vista proprio se ci sono altre persone dentro casa, no? Per cui, appunto, neanche le condizioni materiali di lavoro poi aiutano le donne a imparare la lingua per usarla poi se e quando come strumento di lotta e di autodifesa.
Infatti, e proprio, appunto, mi viene in mente, tornando un po' alle riflessioni sul razzismo, cose che capitano, appunto, anche in giro, è bene non ridicolizzare mai la pronuncia di una persona, o se sbaglia, diciamo, a dire qualche parola, e ecco, fare anche attenzione a questo piano, perché o se ha modi diversi, insomma, di esprimere o di organizzare un discorso, è importante, insomma, fare sempre uno sforzo di ascolto e di accettazione, perché, appunto, è
anche di comunicazione, non certo solo di ascolto. Sì, questo ci fa ritornare al discorso che dicevamo prima: la lingua è generocentrica, ovvero ha un unico genere al suo centro, ma è anche etnocentrica, ha un'unica rappresentazione culturale al suo centro.
Esatto. Sì. E poi, quindi, bisogna stare attenti anche in questo senso a, vabbè, i famosi stereotipi.
C'è uno stereotipo abbastanza carino, sì, che poi ho trovato anche in un film. Ho apprezzato il fatto che fosse usato, perché, appunto, noi ne avevamo già parlato, e c'è proprio questa frase: ehi, tu sei del Ghana, sai, una volta sono stata in Sudafrica, appunto, come se a noi ci si dicesse: ehi, ma tu sei dell'Italia, sai, una volta sono stata in Svezia, no? Sì, quindi anche la grossa mancanza di conoscenza.
Sì.
Facciamo un altro stacco musicale? Questa volta vi proponiamo Lillian Allen, che è una poetessa dub, con I Fight Back.
Allora riprendiamo il discorso che stiamo provando a fare tra quello che può essere il linguaggio, la rappresentazione della realtà e quindi poi il razzismo strisciante che si trova in molti dei nostri modi di dire, dei nostri modi di vedere la realtà. Ci sono diverse questioni, ci sono delle parole appunto che vengono associate in maniera tale che poi permettono un accostamento negativo, per esempio tutto quello che riguarda il nero, il colore nero, per esempio come viene sempre associato ad altre parole come il lavoro nero, l'umore nero, e quindi sempre si perpetua un'idea negativa, che è l'idea negativa di un colore, ma sappiamo bene che questa parola poi molto spesso viene utilizzata per insultare appunto altri e altre diverse da noi.
Beh, c'è anche appunto il lato oscuro, la cronaca nera, insomma è un tipo di associazione, come dicevi tu, che appunto mette insieme cose deprimenti e cattive con il colore scuro, con l'essere scuro.
Sono anche altri poi i modi di usare il linguaggio appunto che mistificano la realtà o la cristallizzano, per cui per esempio ci sono elenchi, abbiamo fatto un elenco di parole che vengono usate moltissimo nei media e che proprio nascondono la verità e la sopraffazione anche, no? Che c'è, e la gerarchia che c'è nella verità, nelle cose. Oppure, sempre parlando dei media, abbiamo messo in luce alcuni ossimori su cui poi torneremo, come per esempio guerra umanitaria o permanenza temporanea. E poi ci sembrava anche interessante andare a guardare le etimologie di alcune parole per svelarne la storicità, perché appunto molte parole nascono dal greco, dal latino, alcune addirittura dal sanscrito, le usiamo quotidianamente e nel loro significato iniziale hanno appunto il significato che poi noi sappiamo per il quale vengono usate, come per esempio la parola clandestino, lo sappiamo, no? Che cosa vuol dire quando viene usata. Ecco, questo a volte appunto lo ritroviamo anche nella storia della parola stessa.
Sì, per esempio appunto parlando proprio di clandestino, che possiamo vedere che viene dal latino clam, nascosto, e dalla radice cal, che si trova in celare, occulto, a cui è aggiunto dir, giorno, quindi che sta nascosto al giorno, che odia la luce, quindi segreto, occulto.
Che è dove esattamente vorrebbero farli
stare,
esatto, infatti. Poi ricordiamoci che tu hai citato la storicità, insomma sappiamo anche che poi la lingua italiana è una lingua che si è formata grazie alla televisione, alla radio, comunque proprio attraverso i mezzi di comunicazione di massa, e poi in particolar modo si è formata sotto il fascismo, quindi certe volte prendere proprio in modo acritico alcune parole, ecco, può essere dannoso alla nostra salute e anche a quella altrui.
Io volevo parlare della parola etnia, che è una parola che prima non si usava molto, poi a un certo punto è diventata popolare, secondo me grazie alla mediatizzazione delle guerre nei Balcani, mi sembra uno dei primi momenti in cui appunto è stata usata massivamente nei media questa parola. Appunto prima, quando appunto si è cominciato a parlare dell'etnia albanese e dell'etnia serba, è una parola che serve a nascondere qualcos'altro, appunto, visto che la guerra dei Balcani non è stata una guerra di etnie, come sappiamo, ma è stata una guerra di interessi economici, una guerra per spartirsi parti di territorio al di là dell'Adriatico, per costruire poi oleodotti, per far passare il petrolio russo verso l'Europa, così come infatti di etnia si è parlato anche nella guerra cecena.
È perché ha funzionato.
Perché sempre lì l'oleodotto deve passare. E appunto prima, poi ci veniva da riflettere che si parlava di popoli, non di etnie, però poi già il concetto di popolo ha in sé tutta la storicità esempio le guerre di liberazione nazionale. Cioè il popolo è un soggetto attivo, fortemente pensante e volente, no? Per cui poi è stato sostituito con etnia. E guardando sul dizionario etimologico, ethnos in greco significa popolo, nazione, gente, ma nel linguaggio dei primi cristiani per cui comunque
da dove l'avrebbero preso noi
ai primi del proprio intorno all'anno zero. Il termine etnico si usava per indicare un appartenente alla nazione di non credenti, quindi era sinonimo di pagano, quindi era sinonimo già di qualcun altro.
E quindi ha una lunga storia di copertura delle. Oggi è sinonimo di oleodotto, appunto, all'epoca.
Sinonimo di pagano.
Pensa, infatti. Beh, un'altra parola più che da cui l'etimologia si trae tranquillamente, la parola patria, che appunto deriva dal greco patra, da pater, padre, ovviamente. Originariamente si parlava di terra dei padri, in cui la parola terra, territorio è sottintesa, però guarda caso si è mantenuta comunque salda quella del padre, insomma. È una parola di cui si usa spesso nelle retoriche, appunto, legate alle guerre, ed è una cosa che evidentemente non riguarda il genere femminile in nessun modo.
E all'interno quindi del concetto di patria c'è poi la gerarchia familista della famiglia, chi è il capo.
Stavo pensando che è interessante come delle scrittrici di seconda generazione abbiano invece ribaltato questo concetto di patria, e quando raccontano della loro terra raccontano della matria e non della patria.
Ah, vedi? Interessante. Vabbè, insomma, io dico, vi potete anche divertire, sbizzarrire voi a cercare significati anche tranquillamente su internet etimologici delle parole, ma soprattutto a fare attenzione come vengono usate oggi e, riferendoci a quello che abbiamo detto prima, cercare, insomma, quella crepa di senso tra la parola e il reale che vorrebbe descrivere o indicare, e forse ci accorgiamo che il discorso che è costruito intorno a noi non è poi tanto piacevole.
Sì, perché diciamo ne usano tanti, soprattutto le televisioni, i radiogiornali, quando parlano di morti bianche piuttosto che di lavoro nero.
Esatto. Morti bianche, che cosa nascondono dietro? Sono assassini sul lavoro in nome del profitto, quindi c'è, cioè, anche il lavoro nero. Cos'è il lavoro nero?
È un lavoro non regolarizzato, con un contratto, e quindi possibilmente sottoposto a ogni forma di sfruttamento da parte del datore di lavoro. Quando parlano di donne vittime di violenza, che sono donne che convivono e lottano quotidianamente per sopravvivere alle violenze subite.
Secondo me il peggiore è il riaccompagnamento in patria, comunque.
Sì, veramente.
Riaccompagnamenti in patria veramente sono deportazioni, pure respingimenti. Riflettevo pure sulla parola respingimenti. Se io ti respingo vuol dire che prima ho ascoltato, no? Cioè, in qualche modo ti ho colto e poi ti respingo, se no ti spingo solo.
Certo. Sì. Ma invece
e poi soprattutto non arrivano mai in patria, come abbiamo potuto vedere nell'approfondimento che abbiamo fatto
sulla tratta nigeriane, sì,
che rifiniscono a metà strada, esatto, neanche in patria, no,
però diciamo. Anche tra gli ossimeri poi ci sono le missioni di pace e le guerre umanitarie, che anche quelli sono degli ossimeri che veramente sono il non senso,
permanenza temporanea, sì. Proprio, vabbè,
cioè sono due parole associate fra loro che hanno il senso opposto,
esatto,
ma che vengono associate fra loro, appunto, e creano un nuovo significato, come guerra umanitaria,
certo,
come
cioè, oppure temporanea. Migliorano quello, perché la guerra poi però se è umanitaria allora
più buona,
vabbè,
più
rimane impressa,
sì, sono riuscite ad accucchiare due cose che non c'entrano, sì, niente, sì. Addirittura a dargli un senso, perlomeno dovrebbero trasmettere un senso, poi con un po' di criticità uno riesce,
infatti,
anche a,
no, aggiungono
questa
seconda parola anche, appunto, di permanenza temporanea, però cioè per me però temporanea, ecco.
Infatti mistificano, appunto, quello dicevamo, la realtà è propriamente, appunto, non fanno altro che confondere.
Infatti, un'altra...
perché non nominare le cose per quello che sono, anzi creare dei percorsi che sviano da quello che invece poi in realtà le cose sono, perché le guerre sono guerre, i respingimenti dei clandestini sono i respingimenti dei clandestini, e quindi
Sì, o bisogna appunto cercare, e noi un po' ogni tanto quando anche in questa radio ci confrontiamo con i media, per esempio per preparare il GR, cerchiamo insomma di fare attenzione anche a questo, cioè non assorbire acriticamente le parole che ci vengono fornite, che troviamo nelle agenzie di stampa, ma capire cosa vuol dire e magari nominarle proprio specificamente.
Quante volte alla parola terroristi abbiamo sostituito la parola guerriglieri o resistenti,
esatto,
o persone in lotta per l'autodeterminazione.
Certo, sì, perché il linguaggio porta una gerarchia e porta poi la gerarchia del potere soprattutto, e quindi di popoli che appunto colonizzano altri popoli, piuttosto che gli uomini che appunto sono gerarchicamente più forti o comunque delle donne.
Io vi proporrei un altro stacco musicale, e questa volta abbiamo scelto per voi Ursula Rucker, Supa Sista.
I rose and fell as he called my name. I played his games as he came and came. Then he changed my name, called my blackness untamed. He put me in chains, then he changed my name, then he changed my names. But now I will rewrite history. Sister, I see you off in the distance, coming at me like a twister, packing more force than a four-time heavyweight champion. Kinky coil-topped cauldron of pain, passion, and black mama strength, hell-bent on making your mark in this world. Angry ghetto grown whirl a girl, swirling, twirling your way through the darkest of days and the brightest of nights, trying to fit some love in between. Super sister, super sister, sister, super sister. Super sister, I see you off in the distance, pistons ablaze as you raise your black misters to be. Not victims of the systems and prisons aimed at stifling their visions. Your mission is clear, fear is not even an option. With your son on that front line, there's no time. Grab your tech nine, don't give them suckers 1 second to blink, to blink. Sister, super sister, sister, super sister, super sister, sister.
sister, I see you off in the distance, gaining momentum as you deconstruct their preconceived misconceptions, blowing their notions right up out the ocean, pathway to your auction. Rape, hate, blame, conversion. I call on all super sisters to emerge from the muck and the mire. Set the brainwashed up masses on fire. I call on all super sisters to enlist her in-house divinity. See, we may plead, but never bargain for the lives of our daughters and sons. There really needs to be just one love. One love, one love. There really ought to be just one love.
E allora, per riprendere e avviarci alla conclusione di questa trasmissione, un concetto che abbiamo detto, una cosa che ci sembrava importante, è che la lingua si può cambiare, e cambiando la lingua possiamo cambiare anche il nostro modo di pensare, di vedere, di nominare, di raccontare la realtà, e quindi anche la realtà in se stessa, no? Allora, partendo da noi, appunto, come ci nominiamo come donne? Può essere una prima domanda assolutamente aperta, a cui possiamo provare a dare delle risposte oggi, e poi ce ne verranno in mente tante altre anche a voi, sicuramente. Il nominarci, per esempio, riflettevamo sul fatto che di solito noi diciamo siamo femministe e lesbiche, punto. In realtà, molto spesso fra di noi, noi siamo femministe e lesbiche bianche, fra di noi non ci sono donne provenienti da storie di migrazione, o se ci sono, sono molto poche, e comunque sono invisibili. Quindi forse potremmo nominarci come femministe e lesbiche bianche, domanda, e nel fare questo diciamo che indichiamo non la scelta, non è che vogliamo rimanere solo fra bianche, ma è un limite. Cioè, scusate, ma non siamo ancora riuscite evidentemente a costruire relazioni tali per cui, no, poter quindi poter includere e nominare fra noi anche altre. Quindi è importante nominare sé e le altre, e ascoltare però anche come le altre vogliono essere nominate. Per esempio, sappiamo che compagne femministe e lesbiche francesi hanno detto che loro vogliono essere nominati, si autonominano, e quindi vogliono essere nominate come donne provenienti da storie di migrazione forzata e di schiavitù, non solo sono migranti perché hanno scelto, ma certo, perché la migrazione è stata forzata. Un altro concetto, per esempio, è quello dell'essere immigrate e migranti, perché alcune donne nel loro essere migranti vogliono e pensano e vivono la loro vita pensando anche di tornare, no, nel loro paese, quindi sono in transizione, in qualche modo in migrazione. Altre invece sono immigrate, cioè sono arrivate qui e vogliono costruire qui qualcos'altro, no? Esatto. Oppure sempre dal galateo antirazzista da cui abbiamo attinto molto nelle trasmissioni passate, anche in questa, appunto, usare il termine gente di colore, un termine usato per far riferimento a qualsiasi persona che non sia identificata come bianca europea, e quindi africana, isolana pacifica, latina, medio orientale, nativa americana. E anche, per esempio, nominare tutte queste cose, può essere questi aggettivi, può essere un nominare le soggettività complesse. E comunque la riflessione poi che ci veniva da fare è che questa cosa noi la possiamo sapere chiedendo, appunto ascoltando come le altre vogliono essere nominate, quindi costruendo delle relazioni. Oh, sapete, se le preparate, la politica delle relazioni alla fine sì, ci piace, pensiamo che sia quella
che può funzionare.
Esatto,
sì.
E vabbè,
noi concludiamo qui la nostra trasmissione di approfondimento sul linguaggio e il razzismo, e ci abbiamo messo un po' di tutto e di più.
Buon ascolto.
Ciao. No.
No, un'altra cosa che no, non è questo, è che non è proprio questo, è un'altra cosa, cioè sto wow, dire che se mo no, è un no, è No.